ha una grande vita, un grande impulso, ci fa capire molto di quello che ascoltiamo. Ecco, e poi l'uso di materiali preziosi e l'uso degli specchi. Quindi vedete quante cose davvero, anche povere se vogliamo, troviamo in gioco in questo contesto. La chiesa di Cuneo, la chiesa di Santa Croce, sempre di Francesco Gallo, che è nata a Mondovì il 6 novembre 1672, è un altro elemento architettonico caratteristico di questo grande architetto. E vedete all'interno già proprio le linee come sono spezzate, queste colonne come vengono lavorate, c'è tanto anche finti marmi, queste decorazioni proprio che devono dare l'idea della meraviglia. Non c'è il marmo vero, si fanno queste stuccature. Arriviamo proprio al nostro territorio, Torino. Beh, durante il regno di Carlo Emanuele I la città ha avuto davvero una grande importanza, divenne un centro barocco di livello veramente notevole, perché Torino è stato in allora un punto di incontro di culture, di tendenze, diciamo, romane e francesi, e ci sono state delle sintesi interessantissime tra diciamo idee laiche e idee della Controriforma. Alcuni nomi importanti: Ascanio Vitozzi, che venne incaricato di dare una risistemazione a Piazza Castello, e intorno a Piazza Castello prenderanno vita tutti i nuovi quartieri importanti della città. Ascanio Vitozzi muore nel 1615, non porta a termine alcuni lavori che vengono poi avanzati e ultimati da Carlo di Castellamonte, che nel 1621 ha sviluppato proprio nell'abitato verso sud quel sistema degli assi ortogonali che si incrociano tra di loro, che è una delle caratteristiche della città di Torino e che venne anche esportata in altre città come Savona, che ha proprio questa caratteristica. Savona ha avuto molto, come dire, molti collegamenti proprio con l'architettura e la cultura torinese. Andiamo avanti. Poi ci sono Guarino Guarini, di nuovo, che porta a termine la Cappella della Sacra Sindone, di nuovo una eccellente volta, adesso la vedremo, iniziata da Castellamonti. Questa cappella doveva avere tre entrate, come voi certamente sapete, due dal Duomo e una adiacente al Palazzo Ducale, e questo ha certamente condizionato il disegno della planimetria, poi la sua realizzazione. Comunque questo invaso è a pianta circolare, è diviso in 9 parti e in corrispondenza degli ingressi si aprono 3 navate. Ecco qua la meraviglia di questa cupola della cappella della Sacra Sindone. È un intreccio, sembra un cesto di vimini intrecciato da mani sapienti di grandi artigiani del nostro tempo. Guardate, è una cosa che lascia senza parole, come la cupola del santuario di Vicoforte. Qui Guarino Guarini ha lasciato davvero il suo capolavoro, e vedete proprio come lo sguardo deve penetrare, svicolare, entrare e uscire dentro queste parti che si intrecciano in questo modo originale, sapiente, fino su alla lanterna centrale dove c'è la luce. Torino, Genova sono i due punti fondamentali, parliamo di Piemonte e di Liguria. Beh, anche Genova ha avuto dei momenti dove il barocco davvero ha fatto il suo ingresso in modo prepotente, già dalla fine del XVI secolo, in molti palazzi signorili e nobili, che sono certamente tra i più importanti di tutta l'Italia, del panorama italiano. Tra questo spicca il Palazzo Doria Tursi, che è una combinazione innovativa, nuova, una combinazione tra un palazzo signorile e una villa. Il suo fronte si appoggia sulla strada pubblica e quindi noi passiamo di lì e vediamo un tipico, una bellissima facciata tipica di un palazzo di città, mentre invece dietro c'è un giardino, e quindi il giardino della villa che viene rialzato dall'architetto in modo fisico, ma che ci dà anche questa sensazione ottica, perché è separato dalla viabilità esterna, come dire, è una scenografia altra, e quindi c'è un'idea in questa costruzione di dare uno spazio a qualcosa di più personale, di più intimo, togliendolo dal rumore. In allora il passaggio delle carrozze, oggi di tram, macchine e quant'altro. Quindi c'è una configurazione planimetrica completamente nuova del vestibolo, che viene unito al giardino, che abbiamo detto è più alto, e rimane dentro, è un giardino interno, e tutto questo è raccordato da una scalinata vastissima che prende luce, che dà respiro. Quindi c'è questa idea del movimento nella profondità. Questa è una soluzione che viene poi ripresa da un altro grande architetto barocco, Bartolomeo Bianco, che è stato il più grande architetto del barocco genovese e che ha lasciato il suo capolavoro nel Collegio dei Gesuiti. Oggi è la sede dell'Università di Genova, che chi ha fatto a Genova, ha compiuto questi studi, conosce benissimo. È un palazzo che ha una pianta a U, ma rispetto a quello che abbiamo visto prima, Palazzo Doria Tursi, questo ha una, come dire, è più aperto, è più permeabile anche alla strada, c'è più corrispondenza tra l'interno e il cortile. E soprattutto il nostro Bartolomeo Bianco qui ha tenuto conto della composizione orografica della collina molto scoscesa che c'è subito dietro alla strada. Quindi ha realizzato Bartolomeo Bianco una vera e propria scenografia urbana, e questa è una grande di nuovo idea. Allora, questo è il Palazzo Doria Tursi a Genova, vedete, abbiamo detto questa grande scalinata, questi archi, questi, vedete proprio come l'occhio spazia nella profondità. Arriviamo a vedere un pochino più da vicino, voi lo conoscete meglio di me, Francesco Gallo. Beh, è noto come architetto, qui ha lasciato in provincia di Cuneo 80 edifici, alcuni realizzati, altri solo progettati, in tutta la provincia di Cuneo, ma è stato anche topografo, ingegnere militare, ingegnere idraulico. La sua caratteristica è l'uso del mattone. Questo mattone lo troviamo un po' ovunque, e in molte delle città, i borghi, i paesi dove lui ha lavorato, il suo segno è stato importantissimo, perché grazie a lui c'è stata una netta rinascita urbanistica di quel territorio. Progettò soprattutto chiese e ospedali e abbiamo già detto il santuario di Vicoforte, ma era una mente, un uomo molto versatile, perché lui parte da un'impronta, da un vissuto, da una sua storia tardo manieristica a livello personale, ma poi si apre al barocco, questo barocco si manifesta soprattutto nelle impostazioni spaziali delle sue opere. Fu sepolto a Mondovì nel convento di Nostra Donna, nell'omonima chiesa. Voi sapete che purtroppo poi con le vicende napoleoniche la tomba venne smantellata e ahimè i suoi resti sono scomparsi. Questo è un medaglione con l'effigie di Francesco Gallo, che muore nel 1750 e nasce, come abbiamo detto, nel 1672, che ha segnato certamente l'urbanistica di tanti posti in Piemonte. In Piemonte ci sono 50 architetture religiose e 10 civili. Vediamo il Duomo di San Donato a Mondovì. È l'ultima opera di Gallo. L'ha iniziata nel 1743 è terminata nel 63, quindi 20 anni dopo. E in seguito alla sua morte sarà Bernardo Vittone che poi la completerà seguendo nel progetto originario. Parte del chiostro della vecchia chiesa, che era una chiesa gotica, è ancora rimasto. E poi, voglio dire, ci sono i nuovi edifici, oltre al portale della cattedrale rinascimentale. La facciata, ecco perché parliamo di San Donato, la facciata non è in mattoni, questa è una cosa particolare di Gallo, ma è in pietra arenaria ed è un caso, diciamo, praticamente quasi unico nella sua vita di architetto. L'interno è a 8 cappelle, eccetera, eccetera, lo conoscete certamente meglio di me. Eccolo qua, il Duomo di Mondovì, una veduta del Duomo, una fotografia di Aimo. Poi vediamo la chiesa della missione di San Filippo Mondovì, chiesa che è collegata al vicino convento dei Prati Filippini ed è uno dei gioielli architettonici barocchi di Mondovì. Mondovì è una città splendida, tutta da scoprire, da conoscere, da implementare anche proprio dal punto di vista turistico, oltre da quello del restauro, ahimè, note dolenti con i tempi che corriamo. Però quello che Mondovì può offrire davvero è moltissimo. Questa in particolare è una chiesa imponente che il Gallo si ispirò alla chiesa della missione, sostituendo al fasto del 600 voluto dai gesuiti, che cosa? La idea dei filippini, che erano molto più sobri, più lineari, quindi c'è questo, diciamo, cambio. È una chiesa che ha una sola navata, con dei pilastri all'interno leggeri, ha due sole cappelle che sono quasi poco visibili perché sono nascoste, una sorta di oscurità. Ci sono delle semplici volte a botta, ma è interessante sono le curvature degli angoli, queste pareti di intonaco che si trovano, e la facciata è tutta in cotto, con delle, diciamo, fiancate molto robuste, possenti, e dei capitelli tutti lavorati, molto raffinati. Qui ho messo poi tutta la storia che la riguarda, che certamente chi è di questi posti li conosce meglio di me. Eccola qua, la facciata imponente della chiesa di San Filippo a Mondovì. Vedete come questo colore rosso del mattone prende forma da questo, come possiamo dire, questa da una parte grande signorilità e linearità, ma robustezza, importanza, no? All'architettura stessa. La chiesa di Santa Chiara, sempre a Mondovì, questa fu nel 1668. Fu costruito in parte sul disegno dell'architetto di Fossano, Boetto, il convento che doveva ospitare, che ospitò la congregazione francescana delle monache clarisse, che era un ordine religioso molto antico, presente a Mondovì già dal XIV secolo. Ecco, sul fianco destro del convento venne costruita la chiesa, progettata sempre dal Gallo, che la disegnò nel 1708, finendola nel 24. Col capomastro Francesco De Bernardi di Lugano. Ci furono delle difficoltà economiche, spesso e volentieri, la storia lo insegna, come oggi ci succedevano anche allora. Queste difficoltà portarono a sacrificare l'idea di spazialità barocca che il Gallo voleva dare all'interno della chiesa stessa, all'elevazione. Le volte e le cupole quindi vennero ribassate rispetto al progetto originario e anche il campanile. Però nacque una delle opere più significative del Gallo, di sicuro una di quelle dove c'è molto forte questa cultura barocca, soprattutto nell'organizzazione architettonica di tutto il complesso. Nelle facciate metteva il mattone a vista, ma in questa chiesa scelse invece degli intonaci colorati e lavorò soprattutto nel dare movimento, dinamicità alle linee. E quindi ecco che vediamo la chiesa col convento di Santa Chiara a Mondovì. Vedete già questa curva, questa linea curva del sopra nella facciata, questo ingresso già ci dice, ce la dice lunga proprio su quel dinamismo che poi si ritrova anche all'interno.